Nel riprendere il cammino, Dante sente dietro di sé una voce esclamare stupita: "Guarda quello che la manda un'ombra dietro di sé", e si gira a guardare. E Virgilio lo sgrida molto aspramente, forse più di quanto sembrerebbe giusto, perché lui si è distratto a osservare chi stava guardando proprio lui. È un modo per dirci che quando ci si impegna nel fare qualche cosa, non bisogna stare a guardare, a soffermarsi su quello che dicono gli altri di noi, perché non vale la pena. È un po' come la frase che aveva detto Virgilio a proposito degli ignavi, aveva detto: "Non ti curar di lor, ma guarda e passa, non ragioniamo di lor, ma guarda e passa". Quindi, da una parte, il maestro ha ragione di sgridare chi sbaglia, quindi un po' come il genitore che sgrida il figlio perché continua nell'errore. E dall'altra è giusto che chi viene rimproverato in maniera giusta, riconosca il proprio errore e se ne vergogni, provi un rimorso che corrisponde a un chiedere scusa e quindi a un pentimento. Questo è anche il senso dell'inizio del canto, il problema del pentimento. Chi riconosce l'errore, magari spinto da qualcuno, è giusto che provi vergogna, ma questa vergogna non lo deve abbattere, lo rende degno del perdono. Il canto prosegue poi con l'incontro con altre anime, un'altra schiera di anime. Si tratta delle persone che hanno tardato a pentirsi anche loro in punto di morte, ma sono morte di morte violenta. Il resto del canto è basato su questa violenza, anticipata un po' dall'ira che aveva provato Virgilio nello sgridare il discepolo, e che era un'ira giusta. Questa è un'ira che si trasforma in odio e che porta l'uomo ad agire violentemente, sia da una parte che dall'altra, perché questi che sono morti di morte violenta hanno comunque un rapporto con i carnefici. Di fronte a questa violenza, il desiderio è quello della pace. Infatti, anche in queste parole che si scambieranno, c'è questo desiderio di pace, che è un desiderio di pacificarsi, di pacificarsi con se stessi, con gli altri e con Dio. E infine un quarto punto, che è quello, dopo il pentimento, l'errore e il desiderio di pace, il corpo. Il corpo che è stato violentemente oltraggiato. Questa morte violenta, a seguito di odi, di offese o di gelosie, viene rievocata soprattutto da parte delle tre anime che incontra, in maniera molto fisica, con un'attenzione particolare al loro corpo, che ha subito le ferite, le ingiurie, anche addirittura della natura. E non solo, insomma, degli assassini. In questa schiera Dante incontra tre personaggi. Si tratta di Jacopo del Cassero, Buon Conte da Montefeltro e la Pia Senese. Jacopo del Cassero era un uomo famoso ai tempi di Dante, sia per la sua attività politica, reggeva Fano, sia per la sua attività militare. È famoso anche per la sua morte violenta. Si trattava proprio di un omicidio su commissione che Jacopo stesso rivela a Dante nel suo incontro. Gli riferisce che in quel di Padova, negli Antenori, e cioè Antenore era il mitico fondatore di Padova, e l'Antenora è la zona, ricordiamo, la seconda zona del nono cerchio dell'inferno, quella dei traditori della patria, quindi c'è questo riferimento al tradimento. E mentre si trovava a Padova, purtroppo venne inseguito dai sicari di Azzo Ottavo d'Este, e fuggendo finì in una palude dove fu raggiunto e vide la sua stessa morte, perché è molto forte questa frase: "Caddi e lì vidi io delle mie vene farsi in terra laco", come appunto uno che ormai a terra vede il sangue che ai suoi occhi sembra quasi un lago. L'altro personaggio è Buonconte da Montefeltro, figlio di quel Guido da Montefeltro che abbiamo incontrato nell'inferno. Dopo l'incontro con Ulisse, Dante incontra appunto Guido tra i fraudolenti, e c'è un collegamento con lui perché Guido, vi ricordate, aveva creduto di poter andare in paradiso perché si era fatto frate, tanto che San Francesco alla sua morte era venuto a prenderlo, ma uno dei neri cherubini aveva conteso la sua anima con San Francesco dicendogli che non poteva essersi pentito di un peccato non ancora fatto e quindi la soluzione di Bonifacio VIII non valeva. E quindi fu preso dal nero cherubino e portato nell'inferno. La stessa sorte, più o meno, capita anche a Buonconte, nel senso che alla sua morte, dopo la battaglia di Campaldino, il diavolo viene a prenderlo. Ma l'angelo rivendica l'anima di Buonconte perché Buonconte si è pentito all'ultimo invocando Maria e giungendo le mani in croce sul petto. A quel punto il diavolo, indispettito, accetta questa decisione, ma si sfoga contro il corpo, suscita una tempesta, la pioggia ingrossa i ruscelli e questi convergono nell'Archiano e questo Archiano, che è un affluente dell'Arno, trascina questo corpo ormai gelato, sciogliendogli la croce e lo rivolta, lo disperde, insomma, lo seppellisce tra i detriti. È in questo modo che Buonconte spiega come mai il suo cadavere non fu mai ritrovato. Il canto termina con una voce gentile di una donna che si esprime con grande delicatezza e gentilezza, che riconosce a Dante la fatica del viaggio, augurandogli quindi di arrivare al suo obiettivo e di potersi riposare. E dopodiché gli chiede di ricordarla, di pregare per lei, che fu la famosa Pia Senese. È famosa questa donna del Purgatorio perché in pochi versi riassume la sua vita, che è fatta di fidanzamento, di nozze, di gioie, ma anche di uccisione. È un tipico esempio di violenza domestica. Pare che il marito l'abbia gettata da una finestra o per gelosia o per sposare un'altra donna. E quindi Dante è moderno anche in questo senso perché introduce la violenza domestica contro le donne in un canto che era finora intriso di violenza politica, che quindi riguardava uomini di politica o di battaglie.